Siamo giunti, come sapete, al nostro quarto incontro in questa modalità che ci permette di ritrovarci pur stando ciascuno a casa propria e di continuare a fare una proposta per un cammino insieme come scuola biblica. Un caro saluto a tutti, quindi, a tutti e a tutte, iscritti e amici della scuola biblica. In particolare saluto a nome, anche a nome vostro, il relatore di questa sera, che sarà Don Lucio Cilia, che per noi è un grande amico e un maestro, che oltre alla sua competenza dona alla scuola biblica la sua passione per la Sacra Scrittura. Dopo aver conseguito la licenza al Pontificio Istituto Biblico, Don Lucio ha completato gli studi con il dottorato in teologia biblica, con uno studio sul Vangelo di Giovanni. Ha insegnato e, nonostante sia parroco di due parrocchie non piccole nel litorale di Jesolo, continua a insegnare. Infatti è docente incaricato del Pontificio Ateneo Antonianum presso la sede dello studio teologico Laurentianum di Venezia. E negli anni si è occupato di sinottici, di letteratura giovannea, dal Vangelo di Giovanni all'Apocalisse, passando per le lettere di Giovanni. Si è occupato del Corpus Paulinum, quindi delle lettere di San Paolo, ma anche delle lettere cosiddette cattoliche, e anche nello specifico dell'Opera Lucana, e quindi proprio anche del Libro degli Atti degli Apostoli. Potremmo dire che quindi è un esperto del Nuovo Testamento. Tenendo conto del tempo che stiamo vivendo come Chiesa, il tempo pasquale, e visto che negli Atti, ma non solo, l'annuncio della Pasqua, della morte e risurrezione di Gesù è qualcosa di assolutamente centrale e decisivo, le abbiamo proposto di parlarci dell'annuncio della risurrezione. Per comprenderne il significato, del resto, come dice San Paolo ripetutamente, per esempio nella prima lettera ai Corinzi, se Cristo non è risorto, vuota è la nostra predicazione e vuota è anche la vostra fede. Vuota, quindi inutile, vana, è come parlare per niente. Allora, di cosa stiamo parlando quando parliamo di risurrezione? Come se ne può parlare e come comprenderne il significato? Ringrazio da parte di tutti Don Lucio per la sua disponibilità, nonostante i suoi non pochi impegni, e gli lascio la parola. Ricordo di spegnere i microfoni e se ci sono domande da parte vostra, utilizzate la possibilità di scriverle nella chat. Come al solito, registreremo questo incontro e lo renderemo disponibile successivamente. La parola a Don Lucio e grazie ancora.
Un saluto a tutti, però prima vorrei chiedere a Don Mauro i tempi.
Finiamo per le 9:30. Quindi regolati, modo da starci dentro.
Comprese le domande.
Ma le domande vengono scritte, ma non ci sarà un dibattito finale, a meno che non vuoi cambiare le cose.
Parto. Per affrontare questo tema da una frase degli Atti degli Apostoli, si trova al capitolo 3, versetto 15. È Pietro che commenta davanti al popolo il miracolo, la guarigione dello storpio da 40 anni, storpio dalla nascita. Pietro dice una frase molto forte: avete ucciso l'autore della vita, ma Dio lo ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. E l'annuncio della resurrezione attraversa tutto il racconto degli Atti. La testimonianza che gli apostoli rendono ha come oggetto appunto la risurrezione di Gesù. Ditevi, si basa sul fatto che Gesù è risorto. E la famosa affermazione Gesù è causa di salvezza per tutti gli uomini, non c'è alcun altro nome in cui trovare salvezza, ha la sua base nella certezza che Gesù è risorto. Sempre su questa base si annuncia la risurrezione dei morti. La risurrezione è l'asse portante dunque del racconto degli Atti ed è una notizia che di fronte agli uditori provoca stupore. In alcuni casi si dice che trafigge il cuore quando ne sentono parlare e che è talmente efficace che muove a conversione. Però non sempre sappiamo che nei capi di Israele provoca una persecuzione, una reazione negativa. Ad Atene, invece, la predicazione di Paolo è stata snobbata, quindi diventa anche una notizia che non sorprende. Lo pongo come punto di partenza, dopo non mi soffermo molto, però potremmo chiederci ancora oggi se la notizia della risurrezione sorprende oppure ha finito di essere una notizia esplosiva che riesce a trafiggere il cuore, che riesce a far cambiare vita. Probabilmente alcuni motivi possono renderla meno efficace. Un motivo è quella che alcuni ritengono leggendari i particolari delle apparizioni su cui si fonda la notizia della resurrezione. A me pare anche di riconoscere un ulteriore e attuale motivo per cui la notizia della resurrezione non è così forte e sorprendente oggi, perché è stata sostituita da una oscura, irrazionale convinzione che la vita in realtà dopo la morte sia dovuta per natura. C'è sì che chi accetta con lucidità che la morte segna di fatto la fine, ma sono pochi. Io ormai ho molta esperienza, purtroppo, di celebrazioni di funerali, ma vedo che molto spesso anche persone che non credono assolutamente nella risurrezione di Gesù, però si immagina una vita dopo la morte, con frasi come continuerai a seguirci, continuerai ad accompagnarci, che la terra ti sia lieve, continua a fare le torte ancora in cielo, continua ad annaffiare le piante, cioè si è sostituita una specie di mitologia sul dopo la morte che è molto diffuso e quindi la notizia della resurrezione sembra non toccare le persone. Credo che allora noi di fronte a questa situazione dobbiamo stare attenti a non perdere la forza e la potenza del messaggio come lo hanno annunciato gli apostoli. Per far questo, ed ecco il taglio che vorrei dare al mio intervento questa sera, è cercare di ritornare alla esperienza vissuta dagli apostoli. Quindi mi addentro in una percorso che non è facile, che però si prefigge di cogliere, evidentemente non limitandoci agli Atti degli Apostoli, qual è stata l'esperienza vissuta dai testimoni. Sappiamo che di fronte a questa domanda c'è un'obiezione. Alcuni ritengono che essendo la notizia della risurrezione una notizia che parte della fede, riguarda la fede, non si presta a un'analisi di tipo storico. E quindi la domanda che cosa hanno vissuto e qual è stata l'esperienza sembra una domanda pretenziosa e forse anche inutile. Io penso, ed ecco il senso appunto di questo incontro, che è vero che la fede non si può provare né deriva da un fatto, da un evento, però, essendo la fede un atto umano, prende avvio da incontri, da relazioni che si verificano nella storia. E quindi penso che sia lecito interrogarsi su quali circostanze hanno determinato i compagni di Gesù a credere e a testimoniare che il loro maestro, dopo la morte in croce, sia ora vivo. E come guida, idea guida presa per questo tema, mi riferisco a una tesi già espressa in un testo antico da Schlier, un grande biblista, certo non attuale, non contemporaneo, però ha scritto, secondo me, un bel libretto sulla risurrezione e a un certo punto dice: è vero che la risurrezione è un fatto metastorico, cioè accadde, dice lui, nell'assoluto segreto di Dio. Ma se fosse rimasto tutto nella relazione tra il Padre e Gesù, non si sarebbe mai potuto di per sé parlare di risurrezione. Mentre un avvenimento è tale proprio perché se ne parla. Appartiene, concludeva questo autore, all'evento della risurrezione di Gesù Cristo anche la parola che lo esprime. Interessante poi che sia in greco che in ebraico la parola dabar, che significa parola, rema, significa anche fatto, perché un fatto è tale nella misura in cui tu ne puoi parlare. Se non ne puoi parlare, non è per te un fatto. Se non lo puoi dire, se non lo puoi esprimere, se non lo puoi annunciare, non è un fatto. Quindi noi in questa sera vorremmo chiederci qual è stato il fatto, l'esperienza che ha portato i discepoli, gli apostoli a parlare della resurrezione. Nella tradizione del Nuovo Testamento, per rispondere a questa domanda, troviamo due strade. Una è la strada della tradizione cherigmatica, si dice, cioè la fede nella resurrezione, ma anche l'annuncio, la parola sulla resurrezione, è prima di tutto stata trasmessa in confessioni e in formulazioni di fede, cioè la confessione è l'esposizione di ciò che tiene unito un gruppo e lo identifica. È chiamato anche simbolo, cioè un gruppo si identifica dietro a delle parole forti che sono riconosciute vere da tutti, da tutto quel gruppo e che lo diversifica da altri. Ecco, il gruppo cristiano si è riunito e si è identificato attraverso questa confessione che adesso dirò, che parla appunto della risurrezione. La confessione poi si è sviluppata in una formulazione di fede. Questa è la tradizione cherigmatica. C'è poi invece, nella stesura, per primo incontriamo la formulazione delle confessioni di fede, poi l'altra tradizione è quella invece narrativa, dove l'esperienza della resurrezione è stata narrata nei racconti che troviamo nei Vangeli. Percorriamo brevemente la prima strada, cioè la strada cherigmatica, quella determinata dalle confessioni e dalle formulazioni della fede. Il contenuto delle confessioni della fede inizialmente sono legate al titolo dato a Gesù. Gesù è il Signore, Gesù è il Cristo, Gesù è il Figlio di Dio. Questi titoli riconosciuti a Gesù testimoniano la posizione unica di Gesù in rapporto al Padre e alla storia della salvezza. E tali titoli, uno era cristiano quando diceva Gesù è il Signore. Gesù è il figlio di Dio. Questi titoli sono riconosciuti a Gesù a partire dalla formulazione della fede, che è l'evento pasquale. Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato. Questa è la formulazione della fede della comunità. Questo lo troviamo in Atti, le frasi che ho citato, ma possiamo come citare la frase più completa di queste formulazioni che troviamo in Prima Corinti. Vi ho trasmesso dunque, quindi è antichissima questa formula, quello che anch'io ho ricevuto, scrive Paolo, capitolo 15 di Prima Corinti. Qual è questa tradizione che Paolo ha ricevuto? Che cioè Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, fu sepolto, la sepoltura testimonia e certifica la morte. Poi è risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, e questa esperienza determina l'accesso alla fede della comunità. Se sentite, qui c'è già un approfondimento. Si dice che appunto sia la morte sia la risurrezione è avvenuta secondo le scritture, perché la comunità rilegge l'evento alla luce delle scritture. Un'altra citazione di Romani 8: chi accuserà gli eletti di Dio? Cristo Gesù, che è morto, anzi che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Potremmo percorrerle a lungo queste affermazioni, ma probabilmente le avete in testa. Alcune piccole osservazioni su queste formule di fede, su queste confessioni che dicono che Gesù è il Signore e che formulano la fede attraverso l'annuncio Gesù è morto ed è risorto. Innanzitutto c'è la centralità della Pasqua. Tutto parte e si concentra innanzitutto su questo evento. Questo è, si dirà anche poi, il kerygma, cioè l'annuncio centrale. È interessante anche notare che questo approfondimento, che è giunto alle confessioni di fede e alle formulazioni di fede, è stato un procedimento velocissimo. Paolo, al momento della sua conversione, a metà degli anni 30, aveva già ricevuto questa tradizione. Qualche commentatore dice che queste formulazioni di fede non sono il frutto di una lenta e graduale evoluzione, ma di una vera esplosione. Quali sono le ragioni di uno sviluppo così rapido? In realtà, uno potrebbe dire, siccome dicono è morto secondo le scritture, è risorto secondo le scritture, che sia stata una conseguenza delle letture delle scritture. In realtà, come sottolinea uno storico Martin Engel, nella professione di Gesù come Messia crocifisso, morto e risorto, elevato alla destra di Dio, non vi è nessuna anticipazione nella scrittura. Dice così questo autore, non c'è alcuna dottrina giudaica della intronizzazione a Messia e figlio dell'uomo attraverso la risurrezione e la elevazione di un morto. La risurrezione del Messia crocifisso è un novum, cioè qualcosa di assolutamente inedito nella tradizione giudaica. Quindi, centralità della Pasqua, rapido sviluppo della teologia e, secondo anche le indicazioni di chi invece studia le professioni di fede dal punto di vista sociologico, queste confessioni di fede determinano la caratteristica sociale del gruppo cristiano, che è un gruppo di giudei in realtà, ma comincia a identificarsi a partire da questa confessione, da questa formulazione. Se ci si pone la famosa domanda quando le tradizioni all'interno del giudaismo si sono divise ed è nata la tradizione cristiana, la risposta, cito uno storico, Iossa, un storico italiano, Napoli. Quando è che il cristianesimo, nato come corrente particolare all'interno del giudaismo, si è costituito come religione separata da quella giudaica? Si può rispondere: le esperienze pasquali sono le origini del cristianesimo, la base delle successive sviluppi. Come ne parlava poi, se guardiamo bene queste formulazioni, la comunità cristiana della risurrezione? Beh, aveva a disposizione, sì, qui doveva usare delle categorie che aveva a disposizione, non è che le ha create ex novo. Una categoria che troviamo anche negli atti, e Luca l'ha poi determinata anche in racconto, è quella dell'innalzamento. Egli è innalzato. Pensate al racconto dell'ascensione. Ma il tema dell'innalzato, o seduto alla destra del Padre, entra nella presentazione della esperienza vissuta e raccontata dai discepoli. L'altra formulazione che è presente sia nelle formulazioni, ma poi sviluppata nella parte narrativa, è: egli si è fatto vedere. È risorto dai morti e si è fatto vedere. La risurrezione dei morti, in realtà, nel giudaismo era atteso come evento degli ultimi tempi, che avrebbe determinato l'inizio del tempo escatologico. E loro usano questa metodologia, mentre l'innalzamento era anche pensato per persone singole. Si pensava che Elia fosse stato innalzato al cielo. E così si pensava con il Salmo 110 all'innalzamento del re, ma in maniera anche simbolica, del Messia alla destra del Padre. Mentre la risurrezione era pensata come evento finale, risurrezione dei morti. In effetti anche il racconto molto particolare, strano, di Matteo, che adesso però non commento a lungo, ma che dice che al momento della risurrezione hanno visto molti morti risorgere, indica appunto questa convinzione: quando un morto risorge e si fa vedere, vuol dire che siamo arrivati alla fine dei tempi. Questa era la simbolica e i linguaggi e gli schemi che il giudaismo offriva per parlare della risurrezione. Ora, queste formulazioni sono adottate dai discepoli, anche dagli evangelisti, soprattutto è imponente l'uso del si è fatto vedere, il risorto si è fatto vedere. Ecco, questi sono gli elementi che emergono dalla tradizione delle formule di fede, dalle confessioni di fede. Se poi ci spostiamo invece alla narrazione, alla tradizione narrativa, l'abbiamo presente in questi giorni, poi l'abbiamo sentita durante tutta l'ottava di Pasqua, tutti i racconti delle varie narrazioni circa l'esperienza dei dodici, degli apostoli, ma non solo degli apostoli, anche dei discepoli. Paolo farà il conto, saranno più di 500 i testimoni della risurrezione. Ecco, che cosa possiamo dire circa la tradizione narrativa? Beh, ripeto, la forma narrativa dunque ha la forma di racconto, che descrivono, in quanto racconto si parla di persone, di luoghi, di momenti, mattino del sabato, giardino, sepolcro, pietra rotolata, casa dove sono riuniti gli undici. Ecco, dentro a queste situazioni il Cristo, Gesù morto, si è fatto vedere, si è fatto riconoscere come il vivente. Vi è una difficoltà però di fronte a questi racconti, per chi cerca di giungere a riconoscere l'esperienza vissuta dagli apostoli. Qual è la difficoltà? Le discordanze, cioè questi racconti divergono per tanti particolari. Pensiamo adesso, ne ho pensati vari, ma adesso non possiamo dilungarci, ma pensiamo a Luca stesso. Se uno confronta la finale del Vangelo di Marco con il primo capitolo degli Atti, troverà una discordanza. Nella finale del capitolo, dell'ultimo capitolo di Luca, tutto avviene, la scoperta del sepolcro vuoto, la visione degli angeli, i due discepoli di Emmaus, l'incontro con gli undici, tutto avviene a Gerusalemme, certamente, ma tutto avviene in un giorno, fino alla elevazione al cielo, tutto avviene un giorno. Se uno invece legge gli Atti degli Apostoli, tutto viene distribuito nell'arco di 40 giorni. Allora, è uno, dice, sono 40. Così anche i luoghi e i tempi. Matteo e Marco sottolineano l'apparizione in Galilea. Luca, Giovanni sottolineano che le apparizioni avvengono a Gerusalemme. Ma poi i particolari sono tantissimi. Sarebbe bellissimo fare anche un'analisi di tutti i racconti. Però, mentre una volta si era più spaventati delle differenze, adesso, quando si è messo a fuoco il genere letterario Vangelo, si è meno disturbati da questo, cioè si è capito che il modo di narrare non è quello che è tipico dei giorni nostri, perché nel narrare il narratore inseriva nel suo racconto anche il commento fatto in maniera narrativa. E così Luca, che vuol concentrare tutto in un giorno nel Vangelo, vuole esprimere un pensiero, quando invece lo distribuisce in 40 giorni, vuole sottolineare anche un altro aspetto. Si potrebbe anche dire che se avessero dovuto inventarlo per raccontare qualcosa che non era vero, ma per convincere, avrebbero semmai fatto un racconto molto più unitario. Perché non erano stupidi, si accorgevano che erano diversi, ma rimanevano più tranquilli dal punto di vista della narrazione perché era abituale sottolineare contenuti attraverso dei particolari che venivano raccontati per trasmettere un messaggio. Quindi io credo che, nonostante le differenze, siccome però tutti i racconti concordano con due nuclei fondamentali di esperienza, quali sono? La scoperta del sepolcro vuoto e il fatto che Gesù si è fatto vedere. Un secondo elemento che caratterizza questi racconti è il silenzio di un fatto importante, cioè non si racconta il momento dello svuotamento del sepolcro. Cioè non si descrive il momento in cui Gesù è passato dalla morte alla vita. Se noi confrontiamo, per esempio, la narrazione delle tre risurrezioni raccontate nei Vangeli, cioè la risurrezione di Lazzaro, la risurrezione del figlio unico della vedova di Nain, la risurrezione della figlia dodicenne di Gairo, troviamo come l'obiettivo del narratore si concentra in maniera molto forte sulla scena, mentre per quanto riguarda la risurrezione di Gesù c'è un assoluto silenzio. Pensiamo a Lazzaro, la scena, quando tanto sono preoccupati della puzza, poi tolgono la pietra. Gesù grida: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte in bende, il volto coperto da sudario. Immaginatevi la scena, proprio quasi da giallo, insomma, da questo che esce con le fasce, le bende. Questo viene descritto. Ma anche quando si parla del figlio unico della vedova di Nain, Gesù tocca la bara, dice: giovinetto, dico a te, alzati. E si descrive il momento. Il morto si levò a sedere e cominciò a parlare. E poi si dice: Gesù lo diede alla madre. La stessa cosa, anche con particolare interessante, vale per la figlia dodicenne di Gairo. Si dice che Gesù prende la mano della bambina, pronuncia un ordine che viene riportato nella lingua originale, Talita cum. Questa frase si è fissata nel ricordo. Allora subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Com'è che finisce il racconto, se ricordate? E Gesù che dice, ordinò loro di dare da mangiare. E quel pranzo, ecco, sottolinea il realismo. Ecco, noi di tutto questo non abbiamo traccia nel racconto della resurrezione. Nel senso che, ecco, nell'apocrifo di Pietro, per esempio, nel Vangelo apocrifo di Pietro si dice che invece si vede Gesù uscire altissimo, accompagnato da due angeli. E i quadri, sappiamo, da questo punto di vista sarebbe interessante fare una panoramica dei quadri e vedere come la tradizione occidentale descrive proprio Gesù che viene fuori dal sepolcro, con una bandiera spesso, una volta con il piede appoggiato sul bordo del sepolcro. Spesso poi si sottolineano i soldati che stanno lì fuori a dormire, mentre la tradizione orientale ha tutta un altro modo di descrivere la risurrezione. Non descrive Gesù che esce dal sepolcro, ma semmai Gesù che va dentro la morte, cioè nell'inferi, e che con la mano porta su Adamo ed Eva, cioè definisce più la vittoria che Gesù ha dall'interno della morte. Quasi a dire che le porte degli inferi non si possono aprire da fuori, ma si possono aprire da dentro. Gesù è entrato dentro e ha spaccato le porte. Questa è invece la visione artistica della tradizione orientale. Dunque, abbiamo questi silenzi perché è evidente che questo sottolinea quello che poi diceva la formula della elevazione. Gesù è stato elevato. La sua risurrezione coincide con l'elevazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non è ritornato alla vita di prima. Lazzaro, dopo che è ritornato in vita, è morto un'altra volta. C'è infatti anche un romanzo che dice: sfortunato Lazzaro, perché è morto due volte. Insomma, basta, è già difficile morire una volta, lui è morto due volte. Cioè, è ritornato certamente alla vita, però alla vita di prima, mentre Gesù, la sua vittoria sulla morte, è una elevazione. Però, dunque, se questo momento non viene raccontato, qual è l'esperienza vissuta? Si concentra, come vi avevo detto, nelle due tematiche. Una, la scoperta del sepolcro vuoto. È presente in tutte le narrazioni. Secondo i famosi test di storicità, appartiene a tutta la quadruplice tradizione, cioè tutti e quattro i Vangeli la narrano. Probabilmente il nucleo è probabilmente più antico, appare in Giovanni, dove la Maddalena, forse insieme con le altre donne, vanno al sepolcro, lo trovano vuoto, ritornano e la interpretazione è: hanno portato via Gesù. E non mi soffermo ma sulle prove che questa notizia ha di affondare la propria origine in un'esperienza storica. E possiamo pensare che il racconto della tomba vuota si è imposto a motivo del riscontro oggettivo dello svuotamento del sepolcro prima occupato dal cadavere. Sarebbe in realtà abbastanza strano che nei primi anni dopo la morte di Gesù si diffondesse la notizia che il sepolcro era vuoto quando il sepolcro di Gesù era conosciuto e se non fosse stata una notizia che corrispondeva alla verità. Certo, dire che il sepolcro è vuoto non vuol dire ancora affermare la risurrezione, perché poteva essere stato spostato, evidentemente. Però dentro i racconti viene sottolineato perché è il segno esterno riscontrabile che spinge all'altra notizia, cioè la risurrezione. Uno studioso, Spemann, dice: è come la punta esterna con cui la risurrezione sporgerebbe, come fatto nella storia empirica. È evidente che la risurrezione è un fatto metastorico, cioè sta al di là della storia. Non può essere descritto, ecco il silenzio dei Vangeli. Però ha come una sporgenza nella storia, nei fatti empirici, grezzi, ed è appunto il sepolcro vuoto. Questa è stata un'esperienza fatta dagli apostoli. Possiamo quindi pensare che l'esperienza pasquale dei discepoli è partita da questa constatazione, lo svuotamento della tomba. All'inizio ha provocato solo paura e sconcerto, ma alla luce dei fatti seguenti è diventato il segno esterno verificabile del nuovo stato di vita di Gesù. E veniamo alle apparizioni. Anche qui sono varie le apparizioni, adesso non posso mettermi a descriverle, ma le abbiamo lette anche domenica scorsa, pensate, con anche la figura di Tommaso. Che cosa dire delle apparizioni? Certamente sono raccontate con molte differenze. Però anche in questo caso possiamo trovare un nucleo ben definito che sostiene le diverse narrazioni. Si tratta della certezza che Gesù si è fatto vedere. E che i discepoli lo hanno visto. Secondo i criteri normali di storicità, quale grado di attendibilità dobbiamo attribuire a questa notizia? Innanzitutto, anche in questo caso, ci troviamo di fronte alla molteplice tradizione, che poi viene anche raccontata da Paolo quando parla della esperienza sua come ultimo testimone, ma richiama il fatto che Gesù si è fatto vedere. Cito uno storico, non certo molto critico, Tyson, che dice a proposito appunto delle apparizioni: sul piano storico i racconti di apparizione rivestono un grande valore. In particolare, nell'apparizione di gruppo dinanzi agli 11 discepoli, le differenze tra le diverse versioni sono troppe perché si possa parlare di una dipendenza letteraria tra di loro, non si sono influenzati l'uno con l'altro, altrimenti non avrebbero avuto quelle differenze. D'altra parte, d'altro canto, i punti di convergenza sono sufficientemente chiari per poter concludere per l'esistenza di un dato di fatto dietro ai racconti. Poiché nella tradizione cherigmatica abbiamo visto è attestata una corrispondente apparizione di gruppo dinanzi ai 12, ne parla appunto San Paolo nella Prima Corinti, non vi sono dubbi che essa si sia veramente verificata, cioè ci sta alla base una esperienza di visione. La domanda è: come possiamo descrivere questo tipo di visione? Che cosa hanno visto? Che cosa vuol dire vedere il risorto? Ecco, è una domanda abbastanza forte. Prima di rispondere, tentare di rispondere in realtà, mi pare che dal punto di vista dell'analisi dei testi, possiamo dire innanzitutto che il risorto si presenta ma non è disponibile. In che senso? Nel senso che quando io sono qui presente, io non posso decidere se farmi vedere o no. Nel momento in cui io ci sono, uno mi vede. Questo non capita per il corpo di Gesù risorto. Non è disponibile, ma è Gesù che ha l'iniziativa di farsi vedere. Il corpo risorto nel Vangelo e nei Vangeli parte dalla iniziativa di Gesù. E poi questa visione, questo i Vangeli sono tutti concordi nel ricordarlo, costituiscono un'esperienza limitata nel tempo, che si è chiusa e non può più essere ripetuta. Mentre altre esperienze mistiche si sono ripetute nel tempo, questo non vale per l'esperienza fondante dell'incontro col risorto. Anche San Paolo, che racconta di aver incontrato il risorto, lui che nella seconda Corinti dice di aver avuto anche visione, salito al terzo cielo, distingue chiaramente la visione iniziale da altre esperienze mistiche che ha vissuto. Quindi non è una visione disponibile, ma è l'iniziativa di Gesù che per un certo tempo si è fatto vedere. Poi, quindi non è, no, pensate, la differenza con Lazzaro che invece si è fatto vedere, addirittura, se ricordate, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 9, si dice che la grande folla dei giudei venne a sapere che Gesù si trovava a Betania. Ed era a pranzo con Lazzaro e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che gli aveva risuscitato dai morti. Cioè la gente andava a Betania per vedere Lazzaro che era risorto. Questo non capita per Gesù, è Gesù che si consegna la visione. Poi una seconda caratteristica, la necessità del riconoscimento. Anche questo è una caratteristica di questa esperienza. Pensate a Emmaus, si dice, Luca 24, 16, i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Nell'altra, Vangelo di domenica prossima, Gesù che appare e credevano di vedere un fantasma. L'elemento letterario della non conoscibilità immediata del risorto non vuol evidentemente soleticare la fantasia per dire chissà com'era. Vuole marcare una caratteristica del vedere pasquale. Si tratta di vedere la novità accaduta alla persona amata del maestro che, condannato a morte, l'insistenza sui segni della passione, appeso sulla croce, colpito da una lancia, è vivo e è presso il Padre, è entrato nella vita di Dio. Questo è il senso della novità con cui Gesù si presenta. Poi, altra caratteristica di questo vedere, i destinatari della visione. I destinatari. Questo può essere anche un elemento interessante, se uno guarda tutti i destinatari della risurrezione, sono tutti coloro, qui aprirò poi anche una parentesi, che poi sono chiamati a essere i testimoni. Sono coloro che lo hanno accompagnato nella sua predicazione terrena, eccetto Paolo. In questo senso Paolo rappresenta un unicum. i quali non si può dire che hanno creduto alla risurrezione, ma la risurrezione si è imposta a loro attraverso la visione. E a loro è dato un compito di essere testimoni. Se noi guardiamo tutte le apparizioni, vediamo che si concludono con siate testimoni. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Anche la Maddalena si sente dire, vada ai miei fratelli e di loro. Vedere Pasquale, vedere tipico del testimonio, del testimone che è chiamato a comunicare ciò che ha visto ad altri. E questo è anche interessante perché qualche volta noi predicatori sbagliamo forse l'accento, no, non è che è sbagliato, ma normalmente è tipico della predicazione pasquale dire, siccome Gesù è risorto, noi possiamo sperare nella risurrezione, possiamo sperare nella vita eterna, no? Tante volte diciamo così. In realtà bisognerebbe dire, siccome Gesù è risorto, dobbiamo diventare testimoni. Cioè, non è mai lo sguardo della risurrezione volto verso l'alto, è sempre volto verso la storia. Cioè, chi accoglie il risorto è impegnato nella storia. Ricordate quante volte ci può essere il dubbio, siccome credi nell'aldilà, non ami l'aldilà. È proprio il contrario. Proprio il risorto appare a coloro che ricevono un compito per il di qua. Paolo, che pur è desideroso a un certo punto dire, c'è anche per me è meglio raggiungere Gesù, però finché non lo ha raggiunto, ha speso tutti i suoi giorni in una missione continua per far conoscere. Risorto. Quindi si potrebbe dire che la vera efficacia della Pasqua si misura nella qualità e nella potenza della missione. Non è il sostegno per la speranza, solo il sostegno per la speranza del futuro, ma è motore dell'attività qui. Potremmo domandarci come immaginare allora questo vedere che non è disponibile, che esige un riconoscimento che è legato alla missione. E questo è un tema molto difficile da definire. Stiamo arrivando verso la conclusione, cioè qual è stata l'esperienza vissuta dagli apostoli? Che tipo di visione è? È evidente che se faccio un ulteriore piccolo approfondimento prima di arrivare alla conclusione, che forse dovremmo anche domandarci cosa vuol dire vedere? Perché noi possiamo anche avere una visione materialistica del vedere. Quasi che se io guardo una cosa, tu guardi la stessa cosa, vediamo tutti e due la stessa cosa. Invece non è assolutamente vero. In questo senso è interessante il Vangelo di Giovanni, che ha, secondo la brella definizione di un esegeta che si chiama Mollà, la dottrina dei cosiddetti sensi spirituali. E cioè il vedere, per esempio, come anche il toccare, anche l'odore, il profumo, l'ascolto, è certamente determinato dall'oggetto. Però il tuo modo di guardare dipende dall'apertura del tuo cuore, usiamo questa espressione, per cui quando Gesù dice chi vede me vede il Padre, ed è stato tutta la fatica della missione di Gesù, aiutare i discepoli a vedere lui, ma non vedere lui nel senso banale del termine, ma essere capaci di scorgere in lui i segni del Padre. E questo voleva dire purificare lo sguardo. I segni che Gesù compie sono segni perché già nella sua esperienza terrena i discepoli possano vedere in lui il Padre. E sappiamo qual è il luogo dove il Padre è più visibile in Gesù. Nell'innalzato, secondo la teologia di Giovanni, quando Gesù è innalzato sulla croce, lì tutti devono guardare. Vi ricordate come viene commentato il colpo di lancia? Tutti guarderanno a colui che è stato trafitto, ma è evidente che non è salvifico guardare un uomo che soffre. Se non sei capace di guardare il crocifisso, quella visione non è salvifica, ma per Giovanni tu devi purificare gli occhi e vedere cosa avviene in quel trafitto. La bella definizione di Baltasar che dice: nella croce Gesù lascia tutto il posto al Padre, cioè fa vedere appunto che ha un rapporto unico con il Padre. Ecco, questa che già valeva per l'esperienza storica di Gesù, che in parte vale anche per noi. Se noi guardiamo, tu vedi una persona che non conosci, la vedi, ma vedi qualcosa. Una persona che la ama vede molto di più guardando quella persona. C'è uno sguardo che coglie attraverso dei segni che l'altro sguardo non vede, una realtà. Come anche l'artista che è capace di guardare la realtà scorgendo un'armonia, una bellezza, una luce, dei colori che l'altro non è capace di vedere. Allora noi potremmo pensare che l'esperienza visibile che gli apostoli hanno fatto è stata di un impatto fortissimo, tanto da determinare in loro un cambiamento radicale di vita. Quindi non è stato qualcosa di immaginativo. È stata una realtà che si è imposta per potenza di Dio, che però ha fatto uso delle capacità psichiche, delle capacità umane di rappresentarsi un oggetto. E cioè dobbiamo, credo, pensare che l'esperienza è stata realmente di un incontro che a partire da segni ha riconosciuto il risorto come un impatto concreto. Pensate, i Vangeli dicono a Gesù che addirittura mangia il risorto con loro. Questo senza, perché si dice sempre, ma che tipo di visione? Allora c'è chi nega, chi dice che è impossibile. Noi possiamo pensare che confluiscano sia capacità umane di rappresentazione, di visione, sia un dono che Dio fa per far fare a questi discepoli un'esperienza fortissima, come in fondo. Soltanto per analogia, non so, fa uno che si innamora di una persona, in quel momento il vedere fa scaturire un'energia che è reale, passa attraverso gli occhi, ma non è cosificabile, né programmabile, è per analogia evidentemente. E cioè la visione pasquale parte da elementi dell'uomo, della capacità di vedere dell'uomo, che si incontrano con un dono di Gesù, che si consegna per la missione. Non so se sono riuscito a dire qualcosa, ma volevo come farvi sentire che la novità della porta pasquale, della porta dell'annuncio pasquale è partito da una reale esperienza di incontro. Credo che non è ripetibile, evidentemente, abbiamo detto, ma fondamentalmente tale esperienza con modalità diverse deve essere vissuta anche dal credente. E cioè l'esperienza della fede deve nascere da, lo si dice spesso questo, da un reale incontro personale, non è una dottrina. Però su questo sarebbe già un altro tema su cui non mi soffermo. Vi ringrazio, spero di avervi detto qualcosa, so di aver lasciato altre cose in sospeso, ma già in mezzo è così lontano, perché vedo quadratini io davanti, però vi ringrazio, buona serata.
Grazie, grazie.
Grazie, grazie.
Ringraziamo davvero Lucio perché ci ha aiutato a entrare nella comprensione dell'annuncio.
Aspetta, posso fare una domanda a Maria Leonardi? Ho tenuto gli occhi abbastanza dritti, non sto allo schermo, però.
Abbiamo visto, ti abbiamo visto.
Sì, dai. Ringraziamo davvero Lucio perché ci ha aiutato a entrare nella comprensione dell'annuncio della risurrezione, un fatto del tutto speciale di cui non è neanche facile parlare proprio perché si colloca in un'esperienza che è storica, ma anche ci porta in una dimensione che va al di là della storia. I discepoli l'hanno testimoniata come un fatto sorprendente che ha determinato da subito il formarsi di un gruppo che si identifica e si esprime attorno a delle confessioni di fede che riconoscono in Gesù il Signore, il Figlio di Dio, proprio per l'esperienza che hanno fatto di Lui risorto, vivo. Gesù morto si è fatto vedere come il vivente. I particolari dei racconti, come ha accennato Don Lucio, sono tante volte divergenti, ma questo non deve spaventare riguardo alla loro attendibilità, se si tiene conto del modo particolare di raccontare le cose, che è quello del Vangelo, che non è un semplice resoconto storico, ma insieme al racconto dei fatti fa comprendere anche il significato. Mentre manca qualsiasi descrizione del momento in cui la risurrezione è avvenuta, c'è l'affermazione che il sepolcro è stato trovato vuoto e che Gesù si è fatto vedere, almeno per un certo tempo. Gesù non è visibile immediatamente come prima, c'è una novità che occorre cogliere, per cui quello che si fa vedere è colui che è presso il Padre e vive una vita nuova. I destinatari di queste visioni ricevono sistematicamente il compito di diventare testimoni. Essere credenti non è qualcosa che porta lontano dalla storia, ma impegna nel presente chi lo incontra. Di fatto, la realtà vissuta e sperimentata dai discepoli è inciso in modo radicale nella loro vita. Penso che questo sia l'augurio che possiamo farci anche tra di noi. Speriamo che l'annuncio della Pasqua, l'annuncio della risurrezione, anche per noi non siano parole vuote, ma che possano lasciare un segno nella nostra vita. Quindi questo può essere l'augurio che ci facciamo in questo tempo pasquale. Il nostro prossimo incontro sarà un po' prima della conclusione del tempo pasquale, sempre fra un mese, sarà l'11 maggio, e visto che sarà il tempo in cui ci prepariamo a vivere da un punto di vista liturgico la Pentecoste, ci soffermeremo a leggere quanto nel racconto degli Atti si dice dello Spirito Santo. Lo Spirito che appunto a partire dalla Pasqua è colui che muove gli apostoli a andare ad incontro a situazioni totalmente nuove, colui che agisce all'interno della comunità per farla crescere, per formarla, per correggerla, per farla diventare una comunità di testimoni. Ringraziamo ancora Don Lucio. Non ho visto se ci sono state domande. Tanta roba, grazie di cuore. Vabbè. Beh, insomma, è una testimonianza diretta che dice come davvero le cose sono state tante. È possibile riascoltare con calma anche questo incontro, scaricandolo dal sito della Scuola Biblica. Ascoltandolo con calma, magari è possibile anche assimilarlo meglio che non in diretta. Tante cose è difficile raccogliere insieme, ma appunto quello che non si può fare tutto in una volta, si può fare un po' alla volta nel tempo che abbiamo davanti. Grazie ancora a tutti, siamo stati in settantina e quindi è stata un'occasione per vederci. 70 connessioni, in realtà qualcuno si è connesso in due o forse anche più persone, per cui eravamo ben più di 70. Grazie a tutti dell'ascolto, grazie a Don Lucio ancora per la sua disponibilità e per come ci ha aiutato a entrare in questo.
Prego, saluto a tutti.
Grazie, buona serata a tutti.